La logica oggi si insegna anzitutto non soltanto più nei dipartimenti di filosofia, ma anche in quelli di matematica e in quelli di informatica. E in particolare quando la si insegna matematica e informatica si chiama non soltanto logica, ma logica matematica. Ora, se la logica è lo studio del logos, quindi lo studio del ragionamento, del pensiero, del linguaggio, eccetera, che cosa sarà la logica matematica? Beh, naturalmente si ha una possibilità, no? Si può dire, beh, sarà lo studio del pensiero matematico, del ragionamento matematico, che è un tipo molto particolare di pensiero, molto preciso, molto formalizzato, eccetera. Quello magari è ciò che studia la logica matematica. Oppure, poiché la logica è lo studio del ragionamento, la logica matematica potrebbe essere uno studio matematico del ragionamento. Per esempio, una cosa simile alla linguistica di Chomsky, cioè usare le strutture della matematica, i mezzi tecnici che la matematica fornisce, per studiare, invece che la fisica, la chimica, eccetera, per studiare il linguaggio. Quindi ci sono due possibili usi dell'aggettivo matematico quando lo si applica alla definizione di logica come studio del ragionamento. Per essere equanimi, i logici li mettono tutti e due insieme. E allora la logica matematica è lo studio matematico del ragionamento matematico, cioè ci si concentra sul ragionamento che si fa in matematica e lo si studia questo ragionamento usando i mezzi della matematica. Il fatto che si usino mezzi matematici fa sì che la logica matematica diventi una parte essa stessa della matematica, cioè studia la matematica come tipo di ragionamento, però la studia attraverso metodi matematici e quindi oggi è diventata una parte della matematica stessa. Come mai, in particolare è così importante studiare questi ragionamenti matematici? Ma perché ci sono delle parole che in realtà, sono molto più complicate di quelle che ho citato finora, spirito e anima, insomma, non sono poi così, difficili da spiegare etimologicamente, si capisce anzitutto che cosa significavano in origine. Se invece però noi prendessimo delle parole un po' più diverse, ad esempio verità, oppure infinito. Beh, quelle sono naturalmente parole ovviamente venerande, no? Molto pregnanti anche loro, però molto più difficili da definire. Per esempio la verità, che cos'è la verità? Invece di citare il Vangelo secondo Giovanni, il prologo, no? Avrei potuto citare il processo a Gesù, per l'appunto, e quando Gesù si trova di fronte a Pilato, e Gesù continuava sempre a ripetere io sono la verità, eccetera, lo disse a Pilato, e Pilato che era un romano, no? Che non stava lì a sentire tante di queste cose, no? Pilato gli chiese che cos'è la verità. E il Vangelo dice e se ne andò senza aspettare risposta. Pilato se ne andò senza aspettare risposta perché in realtà, come latino, forse lui sapeva che la verità, che in quel caso lì era, vabbè, nel caso del Vangelo era la verità greca, nel caso di Gesù sarebbe stata la verità aramaica, dire, chiedersi che cos'è la verità è una domanda alla quale non si può rispondere. Ora, Pilato, se lo sapeva, non sapeva i motivi per cui lo sapeva, cioè l'aveva intuito, però uno dei grandi risultati della logica matematica moderna del 1936, dovuto a un polacco che si chiama Alfred Tarski, è proprio questo, il fatto di dire che la verità di un linguaggio non si può definire, o meglio, non si può definire all'interno del linguaggio stesso. Cioè lo si può fare all'esterno, ma chiaramente l'esterno sta da un'altra parte, no? Se noi ci muoviamo nell'ambito di un certo linguaggio e cerchiamo di definire la verità di questo linguaggio, questo non lo possiamo fare. Perché non lo possiamo fare? Perché ci sono quello che si chiamano i paradossi della verità.